avete devoluto una qualche attenzione a quello che nella proposta che vi ho fatto poco fa?
Ma noi vediamo la risposta domani, scusa, parliamo tranquillo.
Sì.
Se si prenotano già.
Ma per quale motivo? Di coordinamento o di...
Non ti prenoto, cioè, non ti preoccupare.
No, ma mi servono
non
prenoto, quanto, cioè, quanto, voglia di... quanto si possono organizzare in linea di massima, insomma. Che ne pensate? Vabbè, diciamo che ve lo richiedo domani mattina, dopo che mi arrendo. Allora, alcune piccole cose logistiche. Le lezioni sono online, già fino all'ultima. E ho messo anche online un paio di saggi che possono essere utili se volete approfondire un minimo la questione ambientale. C'è una recensione del libro di Acecla che avevo scritto 15 anni fa, è una cosa, è un altro saggio che non ho ancora pubblicato, che adesso dovrei probabilmente riprendere in mano e pubblicare a momenti. Però insomma sono lì, se per caso qualcuno vuole approfondire un po' meglio i temi, può benissimo fare riferimento anche a quei due manoscritti. Allora, abbiamo la questione della burocrazia che è rimasta in piedi l'altra volta, anzi più che la democrazia avevamo la burocrazia, avevamo la questione della ripetizione, se vi ricordate, che ci dà un bello spunto per parlare di cose interessanti. Allora, cosa ci dice Sennett, tanto per attaccare da qualche parte la questione? Ah, prima ancora, piano piano mi ricordo le cose, vi faccio presente che c'è una simpatica sinergia tra i libri. Se ci fate caso, se vi ricordate, infatti, il titolo del primo capitolo di Sennett è proprio Alla deriva, che più o meno significa perdersi, essere smarriti. Per cui, come vedete, anche da un punto di vista di capacità di riferimento e capacità di costruzione di un ordine, l'attuale accento sulla flessibilità rende ulteriormente difficile orientarsi, se vogliamo. Cioè, se vogliamo accettare l'idea che ci sia un sistema di orientamento che tutto sommato comunque funziona, nella nostra cultura anche quel sistema di orientamento passivizzante di cui abbiamo parlato con la Cecla pare funzionare male, nel senso che il risultato finale è quello che ci si sente alla deriva, ci si sente quindi privi di punti di riferimento, perché di fatto orientarsi è questo. Ah, per chi volesse proprio esagerare, tra i testi online c'è anche un capitolo su Charles Taylor, che è un filosofo molto interessante, che parla non a caso dell'orientamento morale, quindi più o meno sempre quello che volesse fare delle cose un po' più universitarie si potrebbe anche volere dare un'occhiata a quello e capirci qualcosa di più. Allora, quindi dicevamo che questa sinergia sull'immagine, sull'idea di orientamento può servirci per capire sia la parte dell'ambiente che la parte dell'organizzazione. La parte dell'organizzazione ci rivela, ci riserva tutta una serie di sorprese particolarmente divertenti, dovute appunto a questo testo di Sennett, che è decisamente molto più stimolante di quanto non credessi. È stata una bellissima sorpresa, tanto per sottolineare quello che dicevamo prima sui casi delle cose. E nel secondo capitolo ci parla appunto di una serie di cose che costituiranno buona parte dei contenuti del corso. Cosa ci dice Sam? Ci dice che l'accento sulla routine è quello che oggi come oggi, secondo noi, sembra dare un accento positivo alla questione della flessibilità. Ovvero sia, noi viviamo la flessibilità come liberazione da una routine mortifera. Perché intendiamo la routine come qualcosa effettivamente di nefasto per loro. Qualcosa che impedisce il libero dispiegamento delle capacità soggettive individuali, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ci dice, uno, l'esperienza concreta delle famose chiacchierate con Enrico, se vi ricordate, che ci sono degli aspetti della routine che non sono così catastrofici. No? Per certi versi Rico non vorrebbe mai fare la vita che ha fatto il padre, però la vita che ha fatto il padre da un certo punto di vista era molto più stabile, molto più orientata della vita che invece fa lui. E questo accadeva grazie alla prevedibilità della routine, come abbiamo visto. No? Abbiamo visto che il sistema di norme, il sistema di accordi sindacali, il sistema di contratto nel quale viveva il padre di Rico, gli permettevano di sapere tutto quello che doveva sapere circa la sua vita lavorativa, i risultati che avrebbe portato, il tempo libero che gli avrebbe lasciato, quanto avrebbe avuto e quanto no alla fine del suo percorso lavorativo, e quindi una capacità di previsione notevole. Sapeva se avrebbe avuto i soldi per il figlio, se non li avrebbe avuti, quanti ne avrebbe avuti, che cavolo voleva permettersi. Tutta una serie di informazioni che hanno un effetto strutturante. Decisamente, hanno decisamente un effetto strutturante, anche se nella vulgata corrente noi le viviamo come una specie di sopruso, come un qualcosa che ci priva di libertà, ci priva di capacità, ci priva di creatività e di tutte le parole d'ordine del tempo. Allora che succede? Che sulla scorta di questi ragionamenti Sanders giustamente approfondisce un po' la questione e ci fa presente che sul tema della routine ci sono due scuole di pensiero che lui richiama a Diderot da una parte e a Adam Smith dall'altra, il famoso Adam Smith del quale abbiamo parlato estensivamente e ricorsivamente per la famosa Ricchezza delle Nazioni del 1776, Bibbia degli economisti classici e finora esaminata esclusivamente in chiave di peana verso il libero mercato, no? Allora oggi scopriamo che invece Adam Smith non era così, come dire, monodimensionale come l'abbiamo dipinto finora. Adam Smith aveva delle idee piuttosto particolari. Allora che cosa ci dicono questi due autori? Ci fanno vedere due ottiche completamente diverse sotto le quali considerare il tema della routine. Perché per Diderot la routine è effettivamente un'ottima idea. È il modo attraverso il quale l'individuo apprende a far bene le cose. Ci sono una serie di articoli nell'enciclopedia, perché vi ricordo che Diderot è il principale responsabile dell'enciclopedia, fonte e base dell'illuminismo, nei quali questa caratteristica dell'industria, perché si sta già dando come una caratteristica abbastanza evidente dell'industria, il fatto di imporre dei comportamenti piuttosto semplici e ripetitivi, che questi comportamenti dell'industria sono tutto sommato da concepire in modo positivo. Perché? Perché Diderot si rifà al sistema precedente, ovvero sia il sistema nel quale l'artigiano e il lavoratore comunque non industriale, attraverso la ripetizione del gesto, apprendeva il gesto e apprendeva anche più del gesto. E questo è un tema abbastanza interessante perché ci porta a pensare anche ad altre cose. Per esempio ci porta a pensare al fatto che spesso e volentieri, nel campo del lavoro questo è interessante e rilevante, non si apprende soltanto con la testa, ma si apprende col corpo, tanto per dirne una. No? Ovvero sia ci sono dei gesti che si, come dire, reiterandoli, diventano parte del nostro sapere. Noi operiamo senza il contributo della mente, ma con un sapere incorporato, con un'abilità che si costruisce nella prassi. Vi faccio un esempio. Abbiamo parlato del biliardo? Abbiamo mai parlato del biliardo? Credo di sì. Meglio ribadire. Allora, non so se vi dicevo ai tempi che quella che chiamiamo la famosa fiducia, la famosa fortuna del principiante, no? E il principiante comincia e di norma è bravo, gioca bene. La seconda partita, il principiante crede di essere bravo, quindi comincia a usare la testa su quello che sta facendo e diventa un disastro. Ma questo perché? Perché il gesto nella prima fase è spontaneo. Ed essendo spontaneo sottolinea come noi, a livello animalesco, se vogliamo, comunque a livello istintuale, comunque a livello non razionale, siamo in grado di, no, operare in modi eccellenti sin da subito. Dov'è il problema? Che nel momento in cui c'è una perturbazione da parte della ragione, questa cosa non funziona più. Allora cominciamo a fare dei ragionamenti in proposito, quindi stimiamo, contiamo, facciamo e posti getti facciamo una caraffa. Tanto è vero che, se vi ricordate, vi avevo raccontato pure, se non sbaglio, la faccenda delle cinture delle arti marziali. Ecco, quindi qui vediamo che il concetto di spontaneità è anch'esso un concetto abbastanza complesso. Il concetto di spontaneità cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire teoricamente che io agisco spontaneamente, ovvero sia senza interferenze razionali, senza pensarci, quasi automaticamente, quasi istintivamente. Giusto. Il problema dov'è? Che questo stadio esiste in due momenti storici. Quando non so nulla e quando so molto bene. Questo è il punto. Tant'è vero, vi ricordo, che le cinture sono bianca e bianca. La cintura nera è ancora uno stadio, no? Il vero sapiente dell'arte marziale è colui che ha una cintura bianca, un po' più alta, tanto per sottolineare che effettivamente si è fatto quei 30-40 anni di esperienza, però è bianca, ovvero sì, vuol dire che lui riesce a comportarsi spontaneamente pur avendo appreso. Quindi ha superato questo dualismo tra ragione e istinto ed ha incorporato in sé il sapere. Quindi, ma il problema è dove riusciamo a tracciare la linea? Perché il gesto dello specialista, il gesto del tornitore, il gesto dell'incisore, è un gesto che si affina nella ripetizione del gesto, non si affina ragionando di solo, tu puoi riflettere quanto ti pare, ma se non hai quel sapere particolare, il gesto non è perfetto. E quel sapere particolare che ti fa dire che il gesto ti viene spontaneo, è un sapere che tu hai costruito attraverso centinaia di migliaia di ripetizioni. Chi fa arti marziali lo sa che una delle fasi centrali dell'arte marziale è ripetere, finché il corpo fa da solo. Perché finché tu non sei in grado di essere spontaneo nella mossa, la mossa viene male. Perché vi ho già detto che coordinare tutto ciò che ha a che fare con un semplice gesto razionalmente per noi è un disastro. Chi di voi scia? Qualcuno scia? Saprete che sciare è esattamente un problema di questo genere? Finché pensi a quello che stai facendo, cazzo, c'è niente da fare. Tu devi essere in grado di pensare ad altro e sciare. Tant'è vero che una delle scuole che facevo io ai tempi era andare a sciare con la nebbia, perché mi dicevano le mie guide, se tu sei in grado di reagire a quello che senti con le gambe senza pensarci sopra, sci bene. Quello è il punto. Capite? Quello è il punto, perché il corpo deve reagire, non tu. Non è che tu guardi la cunetta e quindi cominci a pensare che quando arriva la cunetta, perché a quel punto quando arriva la cunetta sei fuori tempo. È il corpo che ti dice che c'è la cunetta e tu devi reagire alla cunetta senza aver riflettuto. E questo quindi per tutti i gesti sportivi vale. No? Gli sport sono di fatto ripetizioni continue, fino al raggiungimento dell'eccellenza. No? Eppure sullo sport nessuno di noi parla di routine come di Madonna è frustrante. O sbaglio? Quindi, come vedete, anche qui dobbiamo tenere presente che i luoghi comuni, i giudizi troppo affrettati, il fatto che noi tendiamo sempre a ridurre qualcosa a una sua dimensione è problematico, perché non sempre è così, o perlomeno spesso e volentieri è così e anche qualcos'altro. Di nuovo, se ragioniamo in chiave TED funziona, se ragioniamo in chiave OutOut no, perché che succede? Che dovremmo dire o che la routine è perfettamente auspicabile, che ovviamente perderemmo di vista il fatto che c'è comunque un effetto di ripetizione stordente, oppure dovremmo dire con Adam Smith che la routine è un disastro, è solamente ripetizione stordente, e quindi non vedremo più questo livello di sapere corporeo, questo livello di sapere dinamico, gestuale, non razionale. Qual è il problema, come abbiamo visto più volte però? Che la nostra cultura tende a privilegiare esclusivamente l'aspetto razionale. No? Per cui colui che agisce viene visto oggi con uno stigma. No, colui che agisce viene collocato automaticamente nelle fasce basse della popolazione, della stima, del prestigio. Chi di noi vuole fare un lavoro di routine e per di più fisico? Nessuno. È rarissimo. Però teniamo presente che i grandi liutai cominciano facendo sempre le stesse mosse, facendo sempre le stesse mosse. I grandi scultori non cominciano a fare delle statue meravigliose, fanno le statue meravigliose dopo che hanno fatto centinaia di volte lo stesso capitello, la stessa foglia d'acanto, lo stesso ornamento, eccetera, eccetera. No. E questa è una cosa che a noi non ce va giù, perché ha a che fare anche evidentemente col concetto di disciplina. E qui la disciplina non è che vada fortissimo, diciamo, no? Però disciplina è questo anche. E vi faccio presente che se passiamo su questo registro, la distinzione tra gesto e gesto pratico, gesto empirico e gesto teorico si affina e scompare un po', perché di nuovo non è che uno scrive un libro così. Noi vorremmo che fosse così, abbiamo il mio libro.it, tutta gente qui scrive best seller ogni momento, no, ma di fatto chi scrive e chi crea, chi studia, sa che andando avanti, leggendo, scrivendo, rileggendo, riscrivendo, rileggendo, comincia a diventare bravo. Non nasci bravo. No. Questo mito della creatività romantica per la quale sei nel trance e butti giù dei capolavori, può funzionare per qualcuno, perché probabilmente per qualcuno funziona, ma nella gran parte dei casi è una balla, perché il capolavoro è il frutto di un lavoro disciplinato e noioso. Scrivere un saggio significa rileggere il saggio 20 volte, 30 volte, significa odiare il saggio alla fine, perché lo conosci talmente tanto che ti è entrato qui, però ci sono sempre quei due punti che non suonano. Alla 30ª rilettura ti viene in mente come puoi aggirarli. Ma se non hai disciplina, se non ci torni sopra, se non fai una cosa che non è creativa ma è di routine, perché di controllare le bozze è routine, ragazzi, di vedere costantemente le pagine cercando l'errore, la virgola, la battuta mal sbagliata, lo spazio di troppo, è routine, è noioso. Ma ci dicono, ci dice Sennett e ci dice anche in una certa misura Giddens, che è uno dei contemporanei sui quali torneremo anche per sociologia dell'ambiente, per cui cominciate a farci l'orecchio, c'è una parte nella creatività che è routine. E non solo, ma la routine ha anche dei pregi da un punto di vista esistenziale, di nuovo, perché la routine effettivamente permette di tenere sotto controllo la vita. No, sappiamo benissimo che ci sono delle patologie nelle quali per paura del mondo e per paura della vita il malato aumenta le routine a dismisura. Non so se vi ricordate quel film con Jack Nicholson, Qualcosa di nuovo, mi sembra si chiamasse, qualcosa del genere, che lui non camminava mai sulle giunture delle porte, delle piastre per terra, uscendo da casa, spegneva, accendeva 2-13 volte, eccetera, eccetera, eccetera. No, tutti noi abbiamo delle routine di questo genere, non così esagerate, perché lì siamo nella patologia, ma tutti noi hanno un ciclo di cose che fanno. No, prima di uscire di casa controlli questo, controlli quello, guardi il gas, guardi il gatto, guardi se hai chiuso la porta, se l'hai aperta, se hai preso le cose. Prima di andare in vacanza fai tutta un'altra serie di cose. Quando ti svegli la mattina fai una serie di cose per capire chi sei e ricordarti che dovevi fare. Cioè, insomma, noi tutti siamo costruiti di routine. No? E quindi buttare via la routine sic et simpliciter non conviene, perché senza routine noi siamo alla deriva.
Di solito quando hai imparato un minimo qualcosa arriva la versione nuova o l'innovazione.
Sì, però di fatto vediamo, questo ci dicono che è contro, però di fatto quanto c'è nei vari comportamenti e nelle varie versioni che rimane quello solido? Anche lì bisogna fare una, bisogna sceverare un momentino, no? Nel senso che Windows ha fatto non so più quante versioni di Word, però di fatto avrà sempre quella, tranne dei tagliucci, no? Ecco. Però appunto se ragioniamo su questo, dice il vostro collega, è l'innovazione, no? La tecnologia è innovazione e quindi è contro la routine. Però è vero o è solamente falso movimento, come dicevamo prima? Sono tante le cose che ci dicono, ma in ultima analisi col cellulare nuovo, fighissimo, con 380.000 funzioni, noi che facciamo? Schiacciamo i numeri, facciamo pronto e parliamo in grandissima parte dei casi. No? Quindi c'è da anche lì sceverare un attimo la questione. Però torniamo un attimo ai nostri autori. cosa ci dice Adam Smith? Ci dice Adam Smith che la ripetizione industriale, quella della fabbrica di chiodi, o di spille, non so come l'abbiamo tradotto, spille, la fabbrica di spille è quanto di più nefasto per l'intelligenza del singolo. Cioè uno che fa un lavoro di questo genere, ovvero sia un lavoro che è parcellizzato, è frammentato, è reso irriconoscibile fondamentalmente, non può essere che il peggiore essere umano che gli possa concepire. Per essere l'aedo del liberismo e dell'industrializzazione, c'è da discuterne fondamentalmente. Scopriamo con Sennett che Adam Smith è la sorgente teorica del concetto di alienazione marxiana. Pensate un po' dove e come i miracoli della cultura. Questo credo che sia estremamente divertente. Ovvero sia, Marx è andato a prendere questa idea dal padre dell'economia classica. Lui poi l'ha ampliato, ovviamente gli ha dato una tournure un po' particolare, però il nocciolo dell'idea di alienazione noi lo troviamo nella Ricchezza delle Nazioni, che, come dice Sennett, è un'opera di cui moltissimi hanno letto soltanto le prime 30 pagine e quindi non sanno che poi dice anche tre cose antipatiche, o comunque non conviene saperlo, no, perché se dovessimo cominciare a vedere gli economisti che sono i primi a dubitare delle loro cose, dove andremmo a finire? Molto meglio dare una versione di Smith che è semplice, no? Quindi Smith è quello che dice che i mercati sono un'eccellente idea, ma l'abbiamo visto anche l'altro giorno con voi quando abbiamo discusso, no? Che i mercati sono un'eccellente idea. Non è una novità. Il problema è come intendiamo questi mercati, se diamo loro delle regole, se non gliele diamo, che tipo di pregnanza assegniamo loro, che scala hanno questi mercati, se convivono. Questi sono i problemi, non se il mercato è o meno interessante, perché il mercato è il motore della nostra evoluzione da sempre, no? Quando era un mercato fisico. Era meglio. Adesso c'è da studiare, da capire che tipi di riflesso ha questo discorso, però è chiaro che il mercato virtuale convive col mercato fisico, che il mercato locale convive col mercato globale. Queste cose dobbiamo capirle e per capirle abbiamo bisogno del paradigma che altrimenti ragioneremmo come il 95% di quello che leggete in giro, dove queste piccole sfumature si perdono e quindi noi non capiamo un accidente di quello che succede. Ma comunque dicevamo quindi che Smith dice, a proposito della questione, che la routine è una catastrofe e quindi prevede degli sviluppi nefasti per l'industrializzazione. Okay. Che direi in larga misura si sono puntualmente verificati, ma anche perché qui entra in ballo Taylor, del quale trovate sia in Sennett che nella Wilson parecchie cose da sapere, e noi ci dedichiamo a Taylor in modo abbastanza esauriente e esaustivo perché è uno dei capisaldi di quelle che sono le teorie dell'organizzazione contemporanea. Taylor è il padre del taylorismo, manco a dirlo. Il padre del taylorismo ed è quindi in qualche misura il responsabile primario per la diffusione di questo costume così spietatamente parcellizzante. Taylor formula quello che lui chiama la teoria del management scientifico. Che cos'è la teoria del management scientifico? Diciamo che Taylor non è il primo a rendersi conto della utilità e della convenienza di certi comportamenti, soprattutto in chiave organizzativa. Cioè questa divisione radicale tra il tipo di lavoro che probabilmente avrete già sentito nominare, non saprete che esiste la distinzione tra colletti bianchi e colletti blu, che marca evidentemente questa distinzione, ovvero sia il lavoratore di concetto e il lavoratore manuale. Evidentemente il lavoratore manuale ha lo stigma di cui abbiamo parlato fino a poco fa, ovvero sia si ritiene che il suo lavoro non necessiti in alcun modo di un contributo intellettuale, ma si limiti a ripetere lo stesso gioco. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire della routine prima di andare avanti su questo filone, ed è che per esempio della ripetizione parla bene anche Benjamin. Parla bene anche Benjamin in un contesto completamente diverso, ma che ci potrebbe dare qualche spunto di riflessione, perché ne parla bene in un saggio che si chiama Il Narratore. Che cosa dice Benjamin? Che i lavori ripetitivi hanno dei pregi perché lasciano libera la mente. Quindi, dice Benjamin sempre, che cosa succede? Che quando tu fai un lavoro ripetitivo, di fatto hai tempo per poter lavorare su te stesso. Puoi recuperare delle tracce mnemoniche, puoi riconsiderare quello che ti è capitato, puoi in qualche modo costruire la tua cultura soggettiva. Pensa un po'. Perché cosa dice Benjamin sulla scorta di Freud? Dice che quello che serve a costruire la nostra cultura soggettiva, in larga parte, deve passare al di là delle barriere dell'intelletto. Cioè non deve essere semplicemente soltanto qualcosa che viene assimilato razionalmente, ma deve essere qualcosa che entra dentro di noi con tutta la sua forza. E quindi questo gesto, sul quale non abbiamo imposto degli stereotipi, non abbiamo dato dei significati razionali, rimane ricco, rimane pregno di tutto quello che portava con sé, e quando noi lo andiamo a recuperare nei momenti della ripetizione ci permette di essere rielaborato e di diventare superiore. Lo avete notato che spesso e volentieri vi ricordate dei dettagli che lì per lì non avevate notato minimamente. No, ecco, è questo che dice meglio. Dice, se noi dovessimo apprendere soltanto razionalmente, vi prego di seguire tutti questi rimandi perché è interessante, se noi dovessimo imparare solamente con la mente razionale, noi non avremmo mai una cultura soggettiva. La cultura soggettiva è di più. È mettere quello che abbiamo appreso razionalmente in contatto ricco con quello che abbiamo ricevuto senza l'interferenza del cervello, senza l'interferenza dell'intelletto, anzi, dobbiamo essere un po' più precisi da questo punto di vista. E quindi con questo costruire un sapere qualitativo. Se c'è sempre l'intelletto, come abbiamo visto adesso a proposito del biliardo, quello che noi sappiamo è freddo, non è utile, non è ricco, non è fertile. È qualcosa che è sterilizzato, perché l'intelletto sterilizza. L'intelletto mette tutto in chiave razionale, l'intelletto vede soltanto quello che serve. No. Soprattutto in una cultura dove l'intelletto è potenziato alle stelle per la questione della sapere strumentale, per la questione dell'utilità, per la questione della massimizzazione dei profitti, l'intelletto ti farebbe vedere soltanto certe cose degli oggetti e tu non ne trarresti nessun insegnamento. Invece, dice Benjamin, grazie alle attività ripetitive tu puoi rivisitare la tua esperienza di vita e trarne un insegnamento. No, quindi vedete, anche qui c'è una forte connessione, per esempio, tra routine e cultura soggettiva. Sembra estremamente fuori dal tempo come discorso, ma tenete presente che Benjamin scrive nella prima metà del XX secolo, non è che stiamo particolarmente lontani. Per cui anche questo è un altro spunto abbastanza interessante. Allora, che dicevamo? Che questa intuizione, però, da un punto di vista della logica corrente, dell'importanza e della produttività dello scindere i lavori, è già presente per esempio in Ford, che è il famoso Henry Ford, però sia il protocapitalista americano dell'auto, che tant'è vero poi sposerà le tesi di Taylor, dando origine a quello che chiamiamo ancora oggi fordismo, quindi è un modo di organizzare le cose particolare. E allora, uno dei capisaldi di questo fordismo, anche sulla scorta di quello che ci veniva detto da Smith da una parte e Diderot dall'altra, è la distinzione netta fra lavoratori di concetto e lavoratori manuali, quindi fra colletti bianchi e colletti blu. Questo è uno dei primi passi che vengono fatti. In più scopriamo che i lavoratori di concetto vengono spostati fisicamente dal teatro delle operazioni, ovvero sia non vedono la prassi del lavoro, non si sporcano le mani, perché noi abbiamo in una raffigurazione mentale immaginale del mondo industriale, noi abbiamo un'idea di luoghi puliti, asettici, di una certa sicurezza e tranquillità delle operazioni, no? Le macchine, l'automazione, eccetera, eccetera, che fa comunque a cazzotti, faccio presente, con le cronache. Noi sappiamo benissimo che in azienda, in industria si muore continuamente. quindi le aziende dell'industria non sono così tranquille, sicure, pulite come più o meno ce le raffiguriamo, come ce le raffigura Diderot nelle sue incisioni di cui troverete nel libro di Seneca. Però di fatto che cosa succede? Che la separazione tra colletti bianchi e colletti blu porta a una separazione spaziale, ovvero sia colletti bianchi e colletti blu non si frequentano, non si conoscono. I colletti bianchi sono quelli che devono progettare il lavoro dei colletti blu senza sapere assolutamente cosa facciano in pratica, il che è abbastanza interessante, nel senso che non conoscono l'ambiente, non conoscono le macchine, non sanno quanto il lavoro può essere pesante, non pesante, eccetera, eccetera. Loro considerano questo lavoro da un punto di vista fisico-scientifico. Quindi il manager, secondo Taylor, è colui che descrive scientificamente il lavoro parcellizzato che il colletto blu metterà in opera. E lo descrive secondo dei concetti estremamente astratti, ovvero sia, e lo descrive nei minimi particolari, vi faccio presente, perché nella progettazione dell'opera vengono descritti alla perfezione l'altezza a cui devi portare la mano, il numero di gradi che deve ruotare il tuo polso, il movimento che devi fare per spostarti da qualche parte. Non è detto chiudi, stringi la vite, c'è scritto tutto quello che serve perché tu stringa la vite nel miglior modo possibile, e qui c'è uno dei punti centrali sui quali vi invito a riflettere, ovvero sia perché noi possiamo chiamare la teoria di Taylor management scientifico. Vi ricordo che anche Marx aveva preteso di aver messo in piedi il socialismo scientifico, e credo che avessimo già discusso del perché c'è l'utilizzo di questo aggettivo. No. L'aggettivo scientifico di fatto cosa fa? Attinge al prestigio simbolico che l'attività scientifica ha per noi. È esattamente lo stesso discorso per il quale troviamo in televisione quelli che vi dicono sempre: ricerche scientifiche dimostrano che. Uguale, stesso ragionamento, senza specificare quali sono le ricerche scientifiche, come sono state condotte, non ci interessa. Quello che a loro interessa è che noi entriamo in un clima mentale per il quale sei scientifico affidabile. No, quindi socialismo scientifico, idem, management scientifico, uguale. Ovvero sia, c'è una pretesa di intercettare il capitale simbolico che noi abbiamo appioppato alla scienza, perché dal nostro punto di vista la scienza è affidabile, la scienza è oggettiva, la scienza ci mette a riparo da brutte sorprese. Questo abbiamo visto che si tratta di un atteggiamento ambivalente ultimamente, però insomma dobbiamo tenerlo presente. Da un punto di vista di immediatezza della rappresentazione, questo fascino della scienza per noi continua a essere operativo, e ve lo dimostra giusto appunto, come vi dicevo, il linguaggio del marketing, che ne fa un utilizzo proprio, come dire, a dir poco esagerato. Allora, dicevamo, il management scientifico su quale tipo di ragionamento si basa? Non semplicemente su questo discorso, il discorso ossia della divisione dei compiti e della descrizione minuziosa dei compiti stessi, ma su qualcosa di più, ovvero sia su un'ipotesi forte, che è quella che dice che per ogni movimento c'è uno e un solo modo perché questo venga effettuato al massimo delle sue potenzialità. Vi ricorda niente questa cosa? C'è un solo modo che massimizza l'efficacia di un movimento. Tu uno stesso movimento puoi farlo in tanti modi, ma di questi modi uno solo massimizza l'efficacia. È di fatto un'applicazione al movimento dei criteri economici. Cioè Taylor è di fatto colui che trasferisce l'idea dell'azione economica nella prassi. No. Questa lui la chiama one best way, ovvero sia il modo migliore, ed è il fondamento scientifico. Perché secondo Taylor è possibile calcolare, grazie ai vettori e alla modellizzazione matematica dei gesti, qual è il movimento che massimizza l'efficacia del gesto. Lì c'è da studiare tutta quanta la questione, chiaramente. No? Infatti lui la parcellizzazione è ad personam, chiaro. Allora, quindi che succede? Che questo è il fondamento con cui Taylor porta oltre, no? Quello che era il concetto della divisione dei compiti che secondo Diderot poteva andare bene. Quindi, come vedete, pure qui dobbiamo ragionare in senso della misura, come dicevo la settimana scorsa. Non è detto che la differenziazione, la distinzione, la divisione dei compiti sia mortifera di per sé. Bisogna vedere a che punto la porto. Bisogna vedere come la realizzo. No. Perché, ripeto, già Diderot si era accorto che dividere i compiti poteva essere utile da un punto di vista di produzione. Ma la divisione di Diderot era una divisione armonica. Quello che sottolinea Sennett e che vi dice è che nelle incisioni che corredano l'enciclopedia, la fabbrica è un bel posto. La fabbrica non è sporca, la fabbrica non è contraria all'ambiente, non inquina, c'è armonia all'interno della fabbrica, quindi in qualche misura ha una dimensione immaginale che è completamente diversa da quella che poi si dà nella prassi, no? Però certo che questo tipo di discorso, ovvero sia il discorso della divisione dei compiti, con l'avvento del Novecento, quindi della modernità compiuta, quindi appunto di Taylor e delle sue teorie, va ben oltre quello che si era potuto immaginare a livello precedente. Tra l'altro, vi faccio presente che questo problema della funzione, del funzionalismo e della divisione del lavoro era già stato affrontato anche da altri, in modi che noi conosciamo poco a livello generale, ma molto significativi per questo tipo di ragionamento. Per esempio, uno che aveva riflettuto sulla questione della divisione dei compiti era Goethe, il famoso unico uomo che incarnava tutta la cultura occidentale a un certo punto. Domanda o direttamente? Allora, cosa diceva Goethe a un certo punto? Goethe probabilmente sapete che era uno dei padri del romanticismo, no? Quindi noi siamo abituati a pensarlo come eroe romantico, smisurato, picci, imbrogli, per chi lo pensa, gli altri no, ma comunque diciamo che in linea di massima potrebbe andare descritto così. Tant'è vero che all'inizio scrive un'opera che si chiama I dolori del giovane Werther, forse vi ricorderete le vostre memorie di liceo e dintorni, un'opera che è esattamente romantica, è quella che il periodo che forse ricorderete chiamarsi lo Sturm und Drang, no? Ecco, quindi fuoco, fiamme, un disastro, sì, io vado e muore, Werther muore. No. Che succede? Che Goethe si rende conto, grazie all'analisi attenta di questo suo alter ego, che quel tipo di impostazione romantica non era più una buona idea. Perché se uno effettivamente si riteneva l'eroe romantico in grado di fare fuoco e fiamme, l'unica cosa che poteva fare era suicidarsi. E Werther da questo punto di vista non fa una piega. Tant'è vero che nella successiva produzione letteraria di Goethe compaiono dei modelli di comportamento un po' diversi. Per esempio ci sono tre romanzi di formazione, saprete, forse vi ricordate il concetto di romanzo di formazione, che tra l'altro si chiama Bildungsroman, è quella famosa Bildung della quale ogni tanto vi parlo perché gira gira ce la troviamo sempre tra i piedi. Allora, in questi romanzi di formazione Goethe segue la storia di un tale Wilhelm Meister. Che fa questo Wilhelm Meister? Che noi penseremmo, no, trattandosi di un romanzo di formazione romantico, che questo appunto diventi sto grande eroe individualista. Alla fine del suo secondo romanzo, che è quello più importante, diventa un borghese, qualunque. Mistero. I seguaci del romanticismo a tutti i costi gridano all'aberrazione più totale, come questo fa tutta questa storia, tutto questo percorso di vita per diventare un borghese. Noi dobbiamo le nostre cose, Novalis, Schlegel e tutta la banda cazzatissima, ma Novalis muore dopo 2 o 3 anni e Schlegel cambia idea, per cui insomma c'è anche lì da riflettere. Ma ad ogni modo il succo della faccenda qual è? Che Goethe si era accorto che si era entrati, e qui parliamo degli inizi, fine 700, inizi 800, nel secolo delle specializzazioni. E quindi era stato il primo a dire, ragazzi, guardate che se pensate di voler fare l'eroe romantico che è in grado da solo di compiere un intero processo, un'intera opera, cascate male, non è più il tempo. No. Il tempo oggi è un tempo in cui ognuno fa una piccola parte di un grande compito. Però per Goethe ancora questo è bene, quindi Goethe condivide l'atteggiamento di Diderot da questo punto di vista. Goethe pensa che sia possibile attraverso una crescita interiore adeguata, quindi attraverso una bildung adeguata, diventare parte di un organismo più ampio e quindi contribuire in piccola parte al benessere di tutti. Dal suo punto di vista, quindi, ognuno deve apprendere nel nuovo tempo che viene, che è il tempo appunto della divisione del lavoro, dell'industria, che è nuovo e che per lui è nuovo, evidentemente, in questo nuovo tempo Goethe dice devi imparare a essere parte di un processo, perché da solo non vai da nessuna parte, non è più il tempo. Il che è tristissimo da un certo punto di vista, io condivido l'ipotesi e l'atteggiamento di Novalis da questo punto. Mi servirà la registrazione di nuovo, ragazzi. Che mi si è distento il registratore, insomma, un po' come io. Vabbè. Allora, dicevamo comunque che il... Quindi, secondo Goethe, c'è questa possibilità per cui noi si riesca comunque a essere soggetti compiuti pur lavorando in un processo, pur facendo parte di una catena di comportamenti e produzione più ampia. Che succede? Che anche Simmel, per esempio, è d'accordo con Goethe all'inizio, perché Simmel scrive nella prima fase del suo, della sua vita, nel 1890, un libro che si chiama La differenziazione sociale, nella quale riprende le tesi di Goethe. Ovvero si dice, oggi non è più possibile per qualcuno seguire un processo di creazione dall'inizio alla fine. O perlomeno è molto difficile. Tant'è vero che lui adotta come figura l'artista, perché l'artista non a caso, o l'artigiano, sono coloro che incarnano ancora questo ideale. Però dice, nella gran parte dei casi bisogna ricorrere a altre cose, bisogna entrare in un'altra ottica, bisogna far parte di una squadra, no? Il famoso team di cui parliamo spesso e volentieri, cos'altro è se non questo. Però andando un po' avanti, siccome lui vive parecchio tempo dopo, dice, credo che mi ero sbagliato, quindi dall'atteggiamento di Diderot passa all'atteggiamento di Adam Smith e dice anche lui che quel tipo di comportamento, per come lo vede realizzato, non per come era concepibile, perché è un po' diverso, ma per come lo vede realizzato nell'industria, nella produzione a catena, nella produzione di massa, quel tipo di comportamento diventa l'ennesimo ostacolo alla cultura, alla creazione della cultura soggettiva e non più uno strumento attraverso il quale ottenerla. Per cui, come vedete, c'è anche un discrimine storico da questo punto di vista, ma per certi versi Adam Smith l'aveva visto prima, l'aveva visto subito, non aveva reso conto subito che c'era il germe di un problema in questo tipo di divisione industriale. Mentre quelli più ottimisti, come Diderot, come Goethe, come il primo Simmel, pensavano effettivamente che fosse concepibile, anche perché forse erano un po' più pragmatici, cioè si erano resi conto che non era più pensabile che noi seguissimo un qualunque processo dall'inizio alla fine, perché noi non abbiamo le competenze ormai per farlo. No? Abbiamo parlato di differenziazione, sappiamo come funziona la differenziazione. Significa che ci specializziamo costantemente. Troppo, dice Morin. La nostra specializzazione è tale che non ci permette più di capire l'insieme delle cose. Ecco, questo è il punto. Nel momento in cui non c'è più equilibrio tra specializzazione e pensiero più ampio, pensiero ecologico, se vogliamo riprendere i temi che abbiamo trattato per sociologia dell'ambiente, la misura è superata. C'è squilibrio. Questo sapere diventa un sapere che non è più utile a noi. È utile al sistema economico, se vogliamo considerarlo da un punto di vista miope, di esigenze sistemiche della produzione, no? Ma non è utile all'uomo, perché l'uomo appunto ha bisogni ulteriori, non ha solamente bisogni economici, l'uomo ha bisogno di poter impiegare creativamente le sue doti, ha bisogno di percepire una crescita, no? L'uomo da questo punto di vista è vegetale, l'uomo vuole crescere. Allora, se la cultura nella quale vive non gli permette di crescere, c'è un problema da qualche parte, evidentemente. E questo è quello che dice Adam Smith, che l'aveva capito prima. Ha visto che quel tipo di comportamento, per come lo stavano costruendo e non aveva manco conosciuto Taylor, ma comunque era un comportamento che avrebbe portato a un'espropriazione radicale delle doti umane. Che bene. Allora farei, andrei avanti ancora un 4-20 minuti e poi facciamo un break finale, se andiamo un po' prima. Allora, che vi dicevo? Che il, questo atteggiamento ci permette di comprendere comprendere un po' meglio anche quello che diceva la regola lì. Nel senso che come ci poniamo nei confronti di una organizzazione, di una situazione organizzativa o di una struttura organizzativa che applica solamente questi criteri quantitativi, sistemici, tayloristici, che implicano evidentemente un totale disinteresse per le peculiarità della persona che lavora. Il lavoratore non è visto come una persona, ma è visto come una risorsa. Non a caso parliamo di risorse umane, no? A questo proposito c'è una bellissima frase che ho letto recentemente e mi ero dimenticato, a proposito di un sociologo, mi pare svizzero, che parlava dell'immigrazione, quindi un tema che ci abbiamo anche piuttosto nei pressi, che dice: volevamo braccia e sono arrivati uomini. Questo è il problema dell'economia, noi vogliamo braccia, nel senso che abbiamo bisogno di qualcuno che faccia cose, ma non accettiamo il fatto che quelle braccia sono attaccate alla persona, no? E questo è fonte di grossa serie di problemi sul tema dell'immigrazione a tutt'oggi, ricongiungimenti e via discorrendo. Non riusciamo a capirlo che questi sono degli esseri umani che hanno una dignità loro, no? Noi cerchiamo delle braccia. Allora, da questo punto di vista, appunto, il problema è serio, nel senso che visione dell'uomo c'è qui dietro? Che visione dell'uomo c'è nella teoria di Adam, di Taylor, secondo voi? Una teoria nella quale è totalmente espropriato l'essere umano di qualunque capacità di decisione o di controllo su ciò che fa. Sì, alienazione, in certo senso, però dal punto di vista di Taylor non si chiama alienazione. È una visione profondamente pessimista. Famoso pessimismo antropologico con il quale abbiamo avuto a che vedere finora, no? Evidentemente il... Che sarà successo di preciso che vedo il tavolo Pierotti? Dove ho sbagliato? Ah, quello? Ma vabbè. Ah, ecco, ho capito. Vabbè. Allora, dicevamo comunque che la visione antropologica evidentemente che guida Taylor nel suo modo di concepire la questione è una visione profondamente pessimista, nel senso che appunto non dà alcuna rilevanza, alcuna importanza, alcun valore alle doti del singolo. No, il lavoratore non è un lavoratore, sono braccia. Questa frase è perfetta da questo punto di vista. E quindi lo tratta di conseguenza. Però il problema a questo punto è un problema interessante, no? E si riallaccia a quello che abbiamo detto del lavoro. Come lo interpretiamo noi il lavoro alla luce di queste riflessioni? Abbiamo visto che il lavoro può essere interpretato come un'attività che tu fai per mangiare o può essere interpretato come un qualcosa che ti permette di crescere. Credo di avervi detto che i tedeschi, per esempio nella lingua tedesca, lo stesso termine indica professione e vocazione. Si dice Beruf, che è sempre un termine da Bildung pure lui, ma comunque... E vuol dire allo stesso tempo sia professione che vocazione, che implica evidentemente che nell'idea, no, nella cultura tedesca, tu fai ciò per cui sei portato, ciò per cui sei chiamato. E quindi la tua professione non è semplicemente qualcosa che ti capita, non è qualcosa che puoi scegliere, eccetera, eccetera, e basta, bensì qualcosa che tu fai perché ti senti vocato a farla. Come la mettiamo questa... Come la gestiamo? Perché è evidente, abbiamo visto che il lavoro è entrambe le cose, non possiamo dire che o l'una o l'altra. Noi sappiamo perfettamente che c'è nell'universo lavoro, nell'idea del lavoro, c'è da una parte il sostentamento, la ricerca di materiale, la ricerca di risorse, e dall'altra anche una nostra richiesta paritetica di crescita individuale. Come si fa? Perché è chiaro, come dicevamo per certi versi prima, che nell'organizzazione tayloristica non c'è spazio per le due peculiarità, non c'è spazio per una chiamata, ognuno può andare a fare qualsiasi cosa, perché sono lavori talmente stupidi, talmente semplificati, talmente ridotti all'osso, che il tuo contributo personale non c'è. Anzi, l'organizzazione tayloristica è concepita esattamente perché questo contributo personale non ci sia. Vi faccio presente. No. E allora la parte della professione, la parte della vocazione, la parte della crescita interiore, dove va a finire? Come la fai? Tenete presente che quello che diceva la Cecla nella frase che abbiamo usato in chiusura della lezione scorsa era esattamente questo, diceva nella città moderna puoi essere fortunato se trovi una nicchia che sia fatta sulla tua misura. Questo è esattamente quello che accade col mondo del lavoro oggi. Se sei fortunato ti capita un lavoro che ti si attaglia, ma solo se sei fortunato. Non c'è una ricerca sistemica, non c'è un modo attraverso il quale la tua nicchia venga ricercata attivamente e ti venga data. Questo è il punto. No. Laddove, in una situazione di equilibrio, che è quella che disegna per esempio Simmel con i suoi a priori, e quindi arriviamo ai famosi a priori di cui parlavo la volta scorsa, che cosa succede? Che questa esigenza, secondo Simmel, è uno dei motivi per cui noi facciamo società. Ovvero sia noi siamo spinti alla convivenza, alla cooperazione con gli altri perché riteniamo che sia possibile trovare nella struttura sociale un posto che ci permetta di essere noi stessi, un lavoro che sia in grado di farci crescere, che Simmel lo sa benissimo, che il lavoro nella sua accezione migliore, più alta, è qualcosa che non solo ti dà delle risorse, ma ti dà ricchezza, ti dà senso, ti dà percezione di un miglioramento. Che anche riconoscimento. Allora, quindi vedete che il terzo aprile di Simmel è questo, ma Simmel sa benissimo che questo non è vero. No? Per cui lui dice, questo è l'a priori, nel senso che tu questa ricerca la fai non coscientemente. È un a priori perché ti spinge a questo, a riprovarci, anche se non hai trovato il lavoro che fa il tuo caso, anche se ti hanno messo a fare quello che mette i timbri, anche se ti hanno messo a fare una cosa che non è assolutamente quella che volevi, ma la tua sei spinto a pensare, a riprovarci, a fare in modo che forse la prossima volta accada. E questo, dice Simmel, è uno dei motivi per cui la società esiste e non c'è una guerra di tutti contro tutti. E questo credo che sia una cosa estremamente bella, devo dire, di questi tre a priori, perché connette, come vedete, la struttura e l'individuo in un modo che dovrebbe essere, diciamo nel modo che dovrebbe essere. Perché l'idea generale, quella che poi verrà col toyotismo, anche se poi non si è assolutamente materializzata, ma l'idea, quella che guida la reazione a Taylor, è esattamente questa, ovvero sia che ognuno di noi nel lavoro porta non soltanto quello che fa, ma anche il contributo del suo entusiasmo, della passione, del suo sapere ulteriore, del fatto che è un soggetto compiuto, ricco, di spessore, che quindi nel lavoro mette anche questo, che diventa un sovrappiù, no? Diventa un qualcosa di più. E tutto questo, come vedete, già c'era, nel senso che il discorso che fa Diderot più o meno era questo, il discorso che fa Goethe è più o meno questo. A un certo punto però nell'evoluzione, nel proseguire della modernità e quindi nel costante predominio del sapere strumentale, dell'economicismo, della logica della performance, noi andiamo oltre, ovvero sia creiamo una divisione del lavoro che non è più semplicemente una divisione, ma è, come dicevo l'altra volta, una forma di schizofrenia, ovvero sia qualcosa che automaticamente genera disagio, no? Ottiene dei risultati che sono opposti a quelli che teoricamente si era prefisso. Ultima cosa con cui concludiamo questo discorso qual è? Che evidentemente questo discorso fa a cazzotti con l'idea di flessibilità. L'idea di flessibilità non è declinabile in questi casi, che era il potere, era un problema che ha Rico. Cosa dice Rico? Dice io non so come fare. Perché effettivamente se ci pensate l'idea di Beruf, l'idea di professione e vocazione è un'idea unica. Tu non puoi essere vocato a farci uno dei lavori diversi, non più ormai. Tanto è vero che la vocazione è un termine, saprete, che viene dal mondo religioso, no? Quindi implica la chiamata divina, figuriamoci. Allora come facciamo a conciliare un lavoro che dovrebbe darci questo tipo di ricchezza, no? Questo tipo di soddisfazione, questo tipo di entusiasmo, perché sono tutti i termini del vocabolario divino, con una visione nella quale invece tu fai 5 o 6 lavori diversi nella tua vita senza starti a preoccupare di che lavori sono, purché ti rendano più di quello precedente. chiaro che da questo punto di vista il vocabolario della flessibilità è un vocabolario che fa assolutamente a pugni con le connessioni fra lavoro e crescita soggettiva. Tant'è vero che il titolo del libro che avete in mano non è l'uomo flessibile in inglese, ma è la corrosione del carattere, che io, secondo me, è un po' diverso. Noi abbiamo questa mania di tradurre le cose senza proprio, non so per quale motivo, però è un po' diverso, ovvero sia ci rappresenta esattamente questo principio, questa immagine del fatto che ciò che è unico nell'uomo, ciò che costruisce e costituisce la sua cultura soggettiva, il suo carattere più che la sua personalità, viene lentamente eroso da questi movimenti, no? Perché appunto, come dice Rico, io non so come fare a spiegare nella prassi questa cosa, questo valore, perché questo valore la prassi la cerca. Mi sto limitando a dirlo, ma non lo vivo, quello è il punto, capite? Quando vi dicevo prima che le parole non bastano per questo, perché se nella parola io non trasfondo un minimo di prassi, se non la vesto di un esempio concreto, la parola lascia il tempo che trova. La parola è vuota, non serve a niente, è un osso di seppia, dice la Montale, e lui cosa ne ha capite parecchio. Quindi, vedete che il problema serio dal nostro punto di vista è questo, ovvero sia che noi abbiamo delle grosse difficoltà nel sapere di che parliamo quando parliamo di lavoro, quando parliamo di flessibilità, quando parliamo di questo tipo di oggetti, perché nella comunicazione corrente, nella comunicazione normale, tutto questo universo di significato non c'è. Quello che viene detto, a proposito della flessibilità, come saprete, è che è utile. Fondamentalmente. E la flessibilità da questo punto di vista è evidentemente figlia della stessa ottica per la quale c'è la crisi ambientale, no? Perché la flessibilità cosa sostiene? Sostiene che tu puoi fare il lavoro che sai fare dovunque, prescindendo dalle caratteristiche del luogo, prescindendo dall'ora in cui lo fai, prescindendo dalla cultura in cui sei, lo puoi fare in movimento, no? Tanto è vero che abbiamo tutti con i laptop eccetera eccetera che vanno in giro e operano e lavorano dovunque, in un bar, in una chiesa, in un prato, in un aereo e così dicendo. Quindi il lavoro è fondamentalmente delocalizzato, no? Il lavoro non ha più nessuna connessione con lo spazio e da un punto di vista sistemico del sistema economico questo va benissimo, perché il sistema economico ovviamente è una delle prime cose a delocalizzarsi. Dov'è il problema invece? Il problema sta nel costo umano, no? Tanto è vero che Luciano Gallino, che è un altro grosso autore italiano che si è occupato di queste cose, ha scritto un piccolo librino che si chiama Il costo umano della flessibilità, che era esattamente in quest'ottica di ragionamento. Ovvero sia il fatto che questa flessibilità in pratica toglie qualunque possibilità di ricorso a una routine utile, no? Non toglie ricorso alla routine inutile, perché non è detto che tu non faccia un lavoro di routine, ma quella parte della costruzione, dell'affidabilità, della progettualità, della rassicurazione che veniva da un lavoro normale, da un lavoro anche in qualche misura routiniero, non ce l'è più. Quindi non è un caso che il flessibile si senta insicuro e alla deriva. E quindi non è un caso che uno dei nostri problemi oggi sia l'insicurezza, perché a quel famoso vettore che abbiamo già descritto come il vettore della crisi della modernità se ne aggiungono altri. Questo della flessibilità è un altro punto di vista che però è convergente, no? Da una parte non ho più quella fiducia nel progresso che mi permetteva di prendere le cose in tutto un altro spirito, dall'altra parte non ho più nulla, nessuna delle strutture di vita con le quali in qualche modo gestivo l'incertezza anche prima. Per cui mi trovo sempre più incerto e sempre più alla deriva. Dall'altra parte ancora, terzo vettore, sono costantemente espropriato delle mie capacità di orientamento autonome. Quindi vedete che sono processi che non sembrano avere, no, anche di collegamento, però il risultato di tutti questi processi è sempre lo stesso, ovvero sia c'è sempre meno sicurezza. Non è un caso che il clima oggi, no, la percezione, come diceva il professor Savona la settimana scorsa, la percezione del nostro essere nella società sia così complessa e problematica. È ovvio, è chiaro, perché tutti i processi con i quali facciamo i conti noi oggi, in ultima analisi, si rivelano come processi che corrodono quello zoccolo duro sul quale noi cercavamo di costruire una qualche stabilità. No, non si può essere sempre alla deriva, perché appunto essere alla deriva implica non saper fare un sacco di cose, non avere mai uno scopo, non avere mai una direzione nell'andare, e questo può andare bene per un certo, per una certa fase, ma non alle lunghe, sul lungo periodo diventa veramente insopportabile.